Music. Barbara Strozzi, raccontata da Dinko Fabris.
La nostra storia si svolse in un secolo inquieto e contraddittorio, il 600, a Venezia, una città altrettanto ricca di contraddizioni, dove musica e spettacolo costituivano una parte importante di quei piaceri che richiamavano colti e ricchi visitatori da tutta Europa ed ha per protagonista una donna. Barbara Strozzi è una delle prime donne compositrici della storia della musica. Ed è l'unica che abbia svolto con successo nel pieno 600 una carriera paragonabile a quella dei più grandi autori uomini di cantate e arie, come Luigi Rossi, Manelli, Cesti, Carissimi. In realtà fu preceduta da un altro caso sui generis, quello di Francesca Caccini, figlia del grande cantante Giulio Romano. Dunque il genere, gender, è stato un motivo prevalente dell'interesse già dimostrato dai suoi contemporanei ed oggi rinnovato nei suoi confronti da studiosi per lo più stranieri e dal pubblico degli appassionati di musica barocca. Nella parrocchia di Santa Sofia di Venezia fu battezzata il 6 agosto 1619 Barbara, figlia di Isabella Grieca e di padre incerto. In realtà sappiamo che si chiamava Barbara Valle ed era la figlia di Isabella Garzoni, detta la Grechetta. La madre aveva a lungo servito in casa di Giulio Strozzi, un poeta molto noto e figura carismatica di intellettuale nella Venezia del suo tempo, che presto indicò come suo erede nei vari testamenti da lui redatti sia la madre che la figlia. Anche la ragazza fu dunque allevata in quella casa e molti anni più tardi il poeta Strozzi nominò nel suo testamento finale del 1650 Barbara di Santa Sofia, mia figliuola elettiva e però chiamata comunemente la Strozzi. Probabilmente non sarà mai possibile accertare la verità dei fatti, ma molti indizi spingono a credere che Barbara fosse effettivamente figlia naturale di Giulio. Già dal 1644 la ragazza, che già era considerata virtuosissima cantatrice, aveva esordito con una prima opera stampa in cui utilizzava il nome di Barbara Strozzi. Del resto, nella famiglia Strozzi, la trasmissione ereditaria spesso era basata su figli illegittimi. Lo stesso Giulio era figlio naturale di Roberto Strozzi, a sua volta un illegittimo. E si trattava comunque di una famiglia di antica nobiltà fiorentina, ma Giulio era nato a Venezia nel 1583, la città dove in pochi decenni si affermò come uno degli intellettuali più importanti, proprio nel periodo in cui nasceva il teatro d'opera pubblico, creato come noto nel 1637. In quel periodo di straordinario entusiasmo per questo nuovo genere di spettacolo, Strozzi collaborò con tutti i musicisti protagonisti di quella fase, Manelli e Ferrari, Sacrati, Cavalli e naturalmente Monteverdi. Attraverso il padre adottivo, la giovane Barbara, divenuta cantatrice, ebbe a sua volta le stesse frequentazioni, un fatto eccezionale per una donna di quel tempo. E il padre giunse a creare in casa sua un'accademia per poter riunire un gruppo di musicisti e intellettuali che potessero apprezzare le doti della ragazza. L'Accademia degli Unisoni, creata nel 1637, proprio lo stesso anno della prima opera veneziana. Nel successivo 1638 venne pubblicato il volume Le veglie dei signori unisoni, dedicato a Barbara, e con un prezioso elenco di tutti i membri. In questo volume troviamo anche una descrizione dei talenti musicali della ragazza, che aveva meno di 20 anni. A sua volta gli Unisoni agivano come una sorta di sottogruppo musicale dell'altra e più celebre accademia veneziana, quella degli Incogniti, cui appartennero praticamente tutti i giovani librettisti che collaboravano con i compositori delle prime opere veneziane intorno alla metà del secolo, come Badoaro, Busenello e naturalmente Giulio Strozzi. Questa accademia era il punto di riferimento delle teorie libertine che condizionavano la vita intellettuale dei ceti aristocratici veneziani. Non è chiaro se Barbara Strozzi avesse relazioni dirette con gli Incogniti, ma certo della satellite Accademia degli Unisoni era lei l'ispiratrice e la premurosa padrona di casa. La sua figura di cantatrice, di donna libera, riprendeva fatalmente i temi dell'associazione tra donne musicisti e libertà sessuale che aveva caratterizzato la vita musicale di Venezia nel Cinquecento. Barbara divenne un simbolo di libertà e di seduzione, tanto che cominciarono a circolare satire sulle sedute degli Unisoni e sulla sua funzione di ospite molto disponibile con i vari soci, tutti maschi. Una delle satire più piccanti riguardava la perduta castità della ragazza che nelle riunioni con gli accademici si preoccupava di distribuire fiori agli ospiti e con una frase molto indicativa: «Bella cosa donare i fiori dopo aver dispensato i frutti». Si diffuse perfino la voce di una sua relazione con un giovane castrato, giustificata col fatto che, nonostante la sua evidente concezione libera dei rapporti fisici, Barbara non rimanesse mai incinta. Voci che cessarono ovviamente con la nascita dei suoi figli. Le numerose fonti che parlano dell'alto livello delle esecuzioni musicali nell'Accademia degli Unisoni non mancano di esaltare le qualità di esecutrice, dunque di cantante, di Barbara e soprattutto la sua bellezza fisica, ma in pratica non accennano mai alla sua qualità di compositrice, che invece è l'aspetto più eccezionale di questa protagonista della vita culturale veneziana del Seicento. Un'attività peraltro testimoniata eloquentemente dagli 8 volumi delle sue musiche che furono stampati a Venezia in 20 anni tra il 1644 e il 1664. Casa Strozzi, trasformata in sede delle riunioni musicali degli Unisoni, era così esaltata in un poemetto encomiastico dell'accademico incognito Pietro Michiele, dedicato a Barbara cantatrice nel 1648.
Ragionevolmente si possa stimare un terreno paradiso quel luogo in cui nel vagheggiare le sue bellezze si diletta lo sguardo e nell'eccellenza del suo canto gode l'orecchio. Inchineranno dunque il merito di Vostra Signoria questi fogli vergati dagli inchiostri che servono d'ombra ai colori della sua virtù. e mentre portano in fronte il suo nome, assicurano di partorire l'ammirazione dei suoi pregi in ogni cuore che abbi senso per le bellezze d'una Venere o per la melodia d'un angelo.
Altre celebri cantanti del Seicento, celebrate per la loro bellezza come per il talento canoro, avevano composto musica. Abbiamo già citato la fiorentina Francesca Caccini, ma pensiamo anche alla napoletana Adriana Basile. Eppure soltanto la Caccini, prima di Barbara, aveva avuto l'onore di comparire pubblicamente come compositrice senza preoccuparsi di giustificare le sue raccolte a stampa in quanto donna. Ma lei era figlia di uno dei cantanti compositori più famosi del secolo e la fama del padre la metteva al sicuro dalle inevitabili censure. A parte questa eccezione fiorentina, indubbiamente la possibilità che Barbara sia riuscita a pubblicare ben 8 libri di composizioni sue fu una novità davvero unica. Tanto che la stessa Strozzi dovette giustificarsi nella prefazione delle sue raccolte, facendo costante riferimento alla sua condizione di donna. Per esempio, nella dedica della sua prima opera del 1644, un'altra donna, Vittoria della Rovere, così scriveva:
«Devo, la prima opera che come donna troppo arditamente mando in luce, riverentemente consacrarla all'augustissimo nome di Vostra Altezza. A ciò, sotto una quercia d'oro, resti sicura dai fulmini dell'apparecchiata maldicenza».
Sembra che il picco del successo come compositrice di Barbara si possa collocare tra l'opera quinta pubblicata nel 1655 e l'opera sesta nel 1657. Sue musiche apparvero infatti in 2 raccolte pubblicate a Venezia nel 1656 accanto ad opere di autori maschi illustri come Rovetta, Tarditi, Cazzati e Cavalli. Come abbiamo detto, era stato il padre adottivo Giulio Strozzi a provvedere scrupolosamente all'educazione musicale della figlia Barbara, scegliendo come maestro il più importante musicista veneziano del momento, Francesco Cavalli.
Stai in crepol sonno, orca lui, orca lui.
Quando nel marzo 1652 Giulio Strozzi morì lasciando Barbara sua erede, il suo patrimonio era ridotto a quasi nulla. A giudicare dall'inventario dei beni, la sua erede non avrebbe potuto pagare neppure il funerale con quell'ascito. Per poter accontentare la volontà di donazioni caritatevoli del defunto, come segno di gratitudine, Barbara dovette usare il proprio patrimonio personale, che lei invece era riuscita ad accumulare nel corso della sua carriera. Tuttavia, nella dedica della sua opera settima del 1659, mostra uno stato non florido delle sue finanze e dopo l'ottava edizione di sue musiche nel 1664 non sappiamo più nulla della sua condizione economica. Dunque sembra che davvero senza Giulio Strozzi Barbara non avrebbe potuto crearsi una carriera di musicista, che infatti declinò nel giro di 10 anni dopo la scomparsa del suo padre protettore. È notevole che Strozzi non poté procurare a Barbara né un matrimonio decoroso, che necessitava di una dote di cui lui non disponeva, ma neppure uno stato monacale, reso impossibile dalla fama di libertini sua e della figlia, oltre che, come vedremo, dall'aver presto generato dei figli fuori dal matrimonio. I contemporanei considerarono dunque Barbara Strozzi essenzialmente una cantante, e questa condizione era allora automaticamente collegata ad una reputazione da cortigiana. Eppure noi siamo stupiti del numero di composizioni prodotte da questa donna libera e sicura di sé. Con un totale di 8 edizioni a stampa e diversi manoscritti, in cui troviamo oltre 80 arie cantate, Barbara Strozzi si inserisce tra i più prolifici compositori di questi generi di musica vocale profana del tempo. E a queste opere dobbiamo aggiungere i 14 brani musicali sacri, che non si distinguono per stile dalle altre composizioni vocali profane. Tra queste tante composizioni, alcune recano delle intestazioni molto specifiche, per esempio la cantata dell'opera 2 intitolata Il Lamento, ristampata eccezionalmente anche nell'opera 3, 3 anni più tardi. Il testo del Lamento si riferisce ad un autentico fatto di cronaca che impressionò l'opinione pubblica europea, successo nel 1642, l'esecuzione capitale del cortigiano Henri de Cinq-Mars, condannato da Luigi XIII per un complotto anti-Richelieu. Il ricordo di Cinq-Mars aveva un valore particolare a Venezia, perché costui era divenuto molto famoso come libertino ed è probabile che l'autore anonimo del testo del Lamento appartenesse alla libertina Accademia degli Incogniti a Venezia. La musicologa Ellen Rosand, che per prima nel 1978 ha riscoperto la personalità di Barbara Strozzi, si è chiesta per quale pubblico lei avesse composto le sue arie e le sue cantate. Le uniche informazioni sicure riguardano le sue esecuzioni per gli accademici unisoni. Sopravvivono temi discussi nelle varie sessioni dove Barbara esplicitamente intervenne. Per esempio, nel dibattito sul tema di quale fosse più potente nello scatenare emozioni tra le lacrime e il pianto, ovviamente Barbara intervenne per dimostrare, appoggiandosi sull'autorità di Platone e di Ficino, la superiorità della musica e in particolare della sua musica.
Io non posso dubitare della vostra sentenza, signori accademici, mentre avete decisa la questione a favore del canto. So ben io che non avrei ricevuto l'onore delle vostre presenze Se io la sessione passata le avessi invitate a vedermi piangere, non ad udirmi cantare.
Barbara utilizzava questo suo potere di incantamento soltanto nell'intima atmosfera di una camera, per un pubblico limitato e scelto di persone che potevano entrare in sintonia con quel messaggio. Per questo non calcò mai come cantante le scene teatrali e non produsse altra forma di musica se non quella destinata ad un'esecuzione molto intima, cameristica. Le notizie biografiche su Barbara sono scarsissime al di fuori delle sue pubblicazioni e dei pochi documenti che riguardano l'Accademia degli Unisoni. Non sappiamo neppure di sicuro se avesse più scritto musica dopo la sua opera ottava del 1664. Per lei sembra sia stato composto un epitaffio dal citato accademico incognito Pietro Michiele, che in realtà non è rivolto ad un nome specifico. Il testo fa così: «Se ben sostenni amari guai ed infelice io fui fino alla morte, in questo pure amica ebbi la sorte, gli altri piangon gli affanni, io gli cantai». Esiste un ritratto di Barbara Strozzi, dipinto prima del 1640 dal pittore genovese Bernardo Strozzi, che non aveva alcuna parentela con la famiglia Strozzi, che è stato identificato nel 1981 come un ritratto autentico di Barbara. Ed è molto pieno di simboli. Barbara è ritratta come una tipica cortigiana veneziana, con il petto prosperoso in parte denudato e con nella mano sinistra il suo strumento, una viola da gamba, mentre sul lato destro sporge verso il lettore una partitura manoscritta di una cantata, sicuramente della stessa Barbara. Il quadro simboleggia dunque l'insieme di tutte le doti della figlia di Giulio Strozzi nel fiore dei suoi 25 anni all'incirca: l'arte della musica pratica e della composizione, insieme all'arte della seduzione fisica. Tutti gli ingredienti della perfetta incarnazione degli ideali libertini delle accademie veneziane del tempo. Bernardo Strozzi aveva dipinto anche un ritratto sul legno dello stesso Giulio Strozzi, che questi, nel testamento del 1638, aveva autorizzato a vendere nell'interesse di Barbara o di sua madre. Barbara, nel tempo, dimostrò di avere una maggiore capacità finanziaria rispetto al padre e riuscì a mantenere il suo patrimonio integro e anzi ne acquisì sempre maggiore, come risulta da una serie di atti notarili a suo nome a partire dal 1640. In questi atti Barbara prestava un interesse di poco inferiore al 10% migliaia di ducati e non a colleghi del mondo dello spettacolo come ci aspetteremmo, ma a personalità molto in vista e in realtà più facoltose di lei, in virtù del complesso sistema di anticipazioni di denaro contante che caratterizzava la vita commerciale della Serenissima. È difficile ai nostri giorni giudicare la sottile differenza tra l'ostentazione di benessere e la reale situazione, a volte di grave mancanza di liquidità, che caratterizzava le élite, in un'epoca di crisi e contraddizioni come il pieno 600. Nel frattempo erano morti suo padre Giulio nel 1652 e anche la madre l'anno successivo, lasciandola erede unica di quel che restava del patrimonio della famiglia. L'elemento più interessante nel documento citato è una notizia prima ignota che Barbara vivesse con 4 figli nella casa ai Santi Apostoli, dove aveva accudito anche la madre anziana, oltre che il padre putativo. Se pensiamo al suo supposto stato di cortigiana, questi figli potevano essere il risultato di relazioni con uno o più gentiluomini che resteranno ignoti, ma che sicuramente dovettero aiutare la madre economicamente. Di loro conosciamo adesso i nomi. La figlia Laura, nata nel 1644, era entrata nel 1659 come monaca, assumendo il nome di Ludovica in un convento veneziano, e che un suo fratello, nato nel 1641, si chiamava Giulio Pietro Strozzi, evidente omaggio al nonno letterato. I primi due erano figli bastardi di uno dei ricchi fratelli Widmann, Giovanni Paolo, colui al quale Giulio Strozzi Senior aveva dedicato il suo libretto d'opera più famoso, La finta pazza. Una terza figlia si chiamava Isabella, era nata nel 1642 ed era entrata nello stesso convento della sorella Laura, ma era morta prima di prendere il velo a soli 15 anni. Il quarto e ultimo figlio si chiamava Massimo e anche lui intraprese la vita religiosa, ma non è certo che fosse figlio dello stesso padre degli altri fratelli. Una testimonianza posteriore alla morte di Barbara sembra suggerire che in realtà la figlia di Giulio Strozzi fosse stata violentata da Widmann, cui tutta la famiglia era legata da un rapporto fiduciario di amicizia, e che in qualche modo sia nata una relazione stabile, anche se non ufficiale, che dette origine ai figli che vivevano in casa con gli Strozzi. Se davvero avvenne questa violenza, e dovette essere intorno al 1640, Barbara avrebbe condiviso la stessa triste sorte dell'altra grande artista del Seicento, la pittrice Artemisia Gentileschi, violentata 30 anni prima a Roma dal collega e amico del padre Agostino Tassi, la quale però ebbe il coraggio di denunciare e far condannare il violentatore. Tra l'altro, anche la posa del ritratto di Barbara fatto da Bernardo Strozzi ricorda fortemente l'autoritratto assai provocatorio della Gentileschi. Segreto di Barbara, Giovanni Paolo Widmann, morì nel 1648, quando i figli erano tutti assai piccoli. Barbara continuò a guardarsi intorno per cercare altri autorevoli protettori e finanziatori, soprattutto quando si trovò a dover sostenere le spese delle edizioni a stampa delle sue opere dal 1644, un fatto, ripetiamo, assolutamente eccezionale per una donna del Seicento. Le lettere di dedica delle pubblicazioni musicali di Barbara Strozzi sono altri segnali della possibilità di relazioni autolocate che avevano procurato eccezionali dedicatari, in gran parte noti per la loro passione artistica e musicale, sia principi che principesse. Tra questi è interessante il rapporto che Barbara instaurò con il Duca di Mantova, che richiedeva spesso cantate da diversi compositori italiani. Alcune delle musiche perdute di Barbara potrebbero essere state composte, invece che per la usuale voce di soprano da lei stessa adoprata, per la voce di baritono, che avrebbe permesso lo stesso Duca di cantarle.
Strepitosi, strepitosi, strepitosi. riesco gli accenti a spiegarti il mio dolore, a narrarti i miei tormenti. Bella crudel, ma tu bella crudel, sorda ti fai, orecchia che non vuol, orecchia che non vuol, non, non, non sente mai, 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 no.
La corrispondenza con il duca di Mantova del 1665 è l'ultima testimonianza che conosciamo sulle attività musicali di Barbara, che sembra non avere più composto ho eseguito musica negli ultimi anni della sua vita, anche se un ultimo atto notarile la vede ancora attiva nel prestare denaro nella sua casa nell'anno 1677. Ma improvvisamente terminò la sua vita a Padova dopo una malattia di un mese agli inizi di novembre dello stesso 1677. Non aveva ancora raggiunto i 60 anni Barbara Strozzi, affascinante cantatrice, cortigiana, ma soprattutto la più importante prolifica donna compositrice del Seicento. Simbolicamente la sua eredità artistica fu raccolta da Antonia Bembo, anche lei veneziana, anche lei allieva di Cavalli, che trasferitasi a Parigi sarebbe divenuta un'acclamata cantante e compositrice alla corte del Re Sole Luigi XIV.